Bene, allora, pagina 92, primo capoverso. Continua quindi Simone Argentieri dicendo: il punto più delicato, difficile a dirsi, ma intuitivamente molto chiaro, è che l'intimità, l'affettuosità tra padre e figlia non deve sconfinare nell'eccitazione erotica né dell'uno né dell'altra. Il punto cruciale è quindi trovare la giusta distanza fisica e psicologica, che certamente deve modularsi a mano che dall'infanzia si passa all'adolescenza, né troppo lontano né troppo vicino. Per cui anche l'aspetto relativo appunto alla vicinanza tra padre e figlia, secondo Simone Argentieri, è qualche cosa che va continuamente modulato, che va continuamente ridefinito in base al fatto che una bambina, in questo caso, dall'infanzia passa all'adolescenza. Arriviamo al paragrafo numero 3, pagina 94, e questo è forse, dal mio punto di vista, insieme ad un altro passaggio, un po' il fulcro dell'intero capitolo. E quindi lo vorrei vedere un po' insieme a voi, cercando un attimino di attraversarlo riga per riga. Le vicissitudini dell'identità e dell'identità di genere di una ragazza dipendono in buona misura non solo dalla capacità del padre di offrire un legame amoroso non sessualizzato, ma anche dalla continuità del rapporto con lui. Qui ci troviamo subito, di fronte a due temi. Il primo è la capacità del padre di offrire un rapporto, un legame amoroso, quindi un legame affettivo, un legame contenitivo. E dall'altra parte, però, si evidenzia anche la necessità di una continuità del rapporto con lui. In passato, il padre era custode deputato della repressione sessuale e al controllo della libertà intellettuale delle figlie. In epoca attuale, invece, il gioco edipico è completamente scompaginato. Non solo, come abbiamo detto più volte, le funzioni materne e paterne sono scambievoli, ma spesso i figli vivono in famiglie cosiddette monogenitoriali, quindi con famiglie con un solo genitore, con la sola madre che deve amministrare un po' tutto. Il padre, il papà, in caso di separazione precoce, è il padre della domenica o delle vacanze. È davvero arduo, quando non si coabita, enunciare regole e farle rispettare, soprattutto se, e ciò purtroppo accade spesso, tra i due genitori separati non c'è accordo. E i figli vengono usati come un ring per scaricare rivalità e conflitti. Ecco, qui si apre appunto un tema che non ha solo a che fare con quello relativo alle figlie femmine, ma ha a che fare un po' con il ruolo paterno, in particolare in situazioni di separazione, qualora appunto i padri, nella misura in cui i figli rimangono necessariamente, per quanto come vi abbia già detto, ormai si parla di affido condiviso, però rimangono nella loro casa d'origine insieme alle madri, diventano appunto i padri, i genitori della domenica o delle vacanze. E quindi un aspetto importante che va assolutamente considerato da questo punto di vista è proprio il fatto che anche ruolo autorevole, normativo, di confine sano, che un padre o una funzione paterna dovrebbe esercitare, risulta molto complicato, uno perché i figli si vedono non con la continuità del rapporto che ci può essere quando un genitore continua ad abitare con i figli. E nello stesso tempo diventa molto difficile da esercitare nella misura in cui appunto i figli diventano il ring dove ciascuno scarica tutta una serie di conflitti, ma soprattutto di rivalità nei confronti dell'altro partner. Il compito di un buon padre, prosegue Simona Gentieri, dovrebbe essere quello di favorire la crescita emotiva e sessuale della figlia, senza abdicare al proprio ruolo di autorità, di lasciarla esprimere al gioco infantile della seduzione, senza però essere a sua volta seduttivo, di non reprimerla né gratificarla troppo al fine di accompagnarla in una serena relazione amorosa con un uomo. Ma se non ci sono una stabilità e una costanza quotidiane del rapporto, l'impresa diventa difficilissima. Ecco, questo è un altro punto importante che secondo me va un attimino puntualizzato. Cioè, Simona Gentieri dice: il compito di un buon padre, quindi, è quello di favorire la crescita emotiva e sessuale di una figlia. In che misura? Lasciando alla figlia che giochi anche gli aspetti della seduzione infantile, senza però non colludere con questi aspetti seduttivi, quindi di non diventare seduttivo pure lui. Di non reprimerla né gratificarla troppo per poterla accompagnare ad una serena relazione con un uomo, cioè a dire in pratica che qui si richiama proprio il discorso edipico, no? Cioè va bene che un bambino manifesti tutta una serie di desideri e di proiezioni nei confronti della relazione con il genitore dell'altro sesso. Ma il genitore deve essere un adulto sufficientemente capace di non colludere con questi meccanismi, quindi lasciarglielo fare, ma mostrargli anche che io sono tuo padre, in questo caso parliamo del padre, sono tuo padre e non sono il tuo compagno. Per cui va bene, però io sono l'adulto. Quindi cercando, come si diceva prima, di modulare tutti quegli aspetti che hanno a che fare appunto con la distanza emotiva. In tempi come quelli di oggi, nei quali le famiglie si separano con grande facilità a partire da quando i bambini sono piccoli, ecco che questo percorso può risultare particolarmente complicato e difficile. Perché? Perché non c'è la continuità del rapporto. Può accadere allora che, per recuperare in tempi così ristretti un po' di familiarità, il padre indugi nei gesti affettivi e nella tenerezza. Quando poi la figlia diventa adolescente, la possibilità del padre di esercitare un controllo sulle sue azioni, sulle sue prime frequentazioni con l'altro sesso è minima, motivo per cui può risultare più agevole cercarne la complicità, proporre reciproche confidenze senza pretendere di imporre regole. Quindi, che cosa succede in tutto questo marasma anche di separazioni e di conflitti? Succede che alla fine diventa difficile esercitare un ruolo normativo, un ruolo di controllo, ed è più facile invece scendere a tutta una serie di compromessi e di complicità che poi esitano in reciproche confidenze. Ed è qui che si introduce quello che noi troviamo poi espresso al paragrafo successivo, dove Simone Argentieri, richiamando Paul Claude Racamier, fa riferimento ai concetti di incestuoso e di incestuale. che proprio hanno a che fare assolutamente con questo aspetto che vi sto dicendo, e cioè quando possiamo parlare di incestuoso e di incestuale, possiamo parlare di incestuoso e di incestuale anche quando materialmente non c'è uno scambio su un piano sessuale ed erotico fra un genitore e un figlio. Ma quando il confine intergenerazionale viene abbattuto e quando di fatto il genitore diventa l'amico confidente per il figlio e viceversa. Il che non vuol dire che io pensi di voler giudicare negativo un rapporto nel quale un figlio anche si confida con il proprio genitore, rispetto a tutta una serie di aspetti che hanno a che fare anche con la propria, con le prime esperienze amorose, con le prime esperienze affettive. Ecco, non è questo quello che dico io. Quello che può diventare invece preoccupante è quando il confine viene abbattuto e quando ci si dimentica che siamo genitori dei nostri figli e non siamo degli amici. E quando un genitore e quando un figlio sa che pur potendosi confidare con i propri genitori, il genitore rimane un genitore. Questo è particolarmente importante da considerare, soprattutto quando i figli sono adolescenti. Perché proprio in questo periodo, nel momento in cui un ragazzino ha bisogno di intraprendere un percorso separativo, e quindi rispetto ai propri genitori, e quindi cominciarsi a proiettare in una dimensione più adulta, se il genitore è amico confidente, diventa molto difficile intraprendere questo percorso di separazione. E ancora, non credo sia un caso, dice Simone Argentieri, se così spesso le ragazzine in tali situazioni si interessano a uomini molto più grandi di loro. Anche questa, purtroppo, è una conseguenza tutt'altro che rara della carenza della funzione paterna. Per sfuggire all'intimità, quando si ha un padre estraneo, assente nella quotidianità, il complesso edipico viene agito fuori nella realtà amorosa e per tempi ben più lunghi di quelli fisiologici. Ecco, anche qui si apre un'altra parentesi molto interessante ed importante, in cui Simone Argentieri dice, e non credo sia un caso, se le ragazzine poi si interessano a uomini molto più grandi di loro. Ovviamente questa è una possibile lettura, attenzione bene, ripeto sempre, la psicologia, ma in particolare la psicanalisi, non è normativa, non ti dice che un fenomeno è determinato da questa e solo questa causa, per cui quella che Simone Argentieri in questo passaggio ci propone è una possibile lettura, ma ci dice che cosa fondamentalmente? Che quando a un certo punto il complesso edipico è eluso, e quindi quando una ragazzina in fin dei conti non riesce a, non per limiti suoi, ma per forse anche una difficoltà degli adulti genitori, non riesce a affrontare e poi superare il complesso edipico che presuppone che io ti desidero, cerco di avvicinarmi a te, tu mi accogli, ma dall'altra parte mi riporti a quella che è la mia posizione di figlio fuori dalla coppia, fuori dalla coppia, d'accordo? Allora, qualora questi passaggi non siano in qualche modo elaborati, non siano vissuti pienamente, ecco che poi queste tematiche tornano di nuovo fuori. Quando? Quando in adolescenza comincia ad aprirti al mondo, aprirti al mondo alla possibilità di relazioni altre, alla possibilità di relazioni altre, di relazioni affettive con chi? Con qualcuno che non è più tuo padre, ma con qualcuno che in qualche modo nella tua immaginario lo rappresenti. E quindi la scelta di uomini più grandi. Il rischio qual è in tutto questo meccanismo? Che rimaniamo incastrati dentro tematiche edipiche. Allora, se voi ricordate un po' i passaggi che abbiamo visto con le slide, no? Rispetto alla scelta del partner, rispetto alle scelte di coppia, eccetera. Come scegliamo un'altra persona, su quali basi, su quali meccanismi e via discorrendo. Qui di nuovo, no? Ritorna in ballo tutto il discorso relativo alla tematica edipica. Allora, è un nucleo, in particolare in ambito psicanalitico, è un nucleo che assolutamente non può essere sottovalutato. Allora, tanto più il complesso edipico, ovvero sia tutto il processo che esita poi nelle necessarie identificazioni che un figlio deve fare con entrambe le funzioni genitoriali, se non viene pienamente vissuto, ritorna fuori. Ritorna fuori nel periodo dell'adolescenza e ritorna fuori anche nelle scelte che uno poi affettive va a fare. Non che la coppia che un adolescente va formando a quel punto con una persona molto più grande di lui possa non reggere per un certo tempo. Certamente non è un legame, come possiamo dire, creativo o tanto creativo quanto dovrebbe essere nella misura in cui entrambi i partner della nuova coppia hanno fatto i conti con regole, confini, limiti che a quel punto non tanto, non solo l'un genitore, ma entrambi i membri della coppia genitoriale sono riusciti a svolgere nei confronti dei figli. Vi porto l'ultimissimo punto, prima di arrivare a Freud e a Lacan, che insomma vorrei anche chiudere velocemente, potete leggervelo da soli, pagina 97, dove si parla di incesto, di incestuosità, eccetera. Si fa riferimento a uno studioso, Sandor Ferenczi. Sono a pagina 97, ultimo capoverso. Comincio a leggere la frase dell'Argentieri che dice: la migliore risposta sensibile e profonda a tutte queste equivoche e false argomentazioni l'ha già data nel 1933 Sandor Ferenczi con il suo insuperabile saggio Confusioni delle lingue tra adulti e bambini. Ecco, Sandor Ferenczi chi era? Ferenczi era un allievo di Sigmund Freud, insieme ad Abraham, ha scritto molte cose. E ai suoi tempi Sandor Ferenczi è stato effettivamente un po' bistrattato, nel senso che la valenza dei suoi scritti è stata assolutamente rivalutata in questi ultimi anni. Sandor Ferenczi non ha scritto grandi cose, ma alcuni saggi sono assolutamente illuminanti. Qual è questo? Sandor Sandor Ferenc è anche stato uno studioso che, un clinico, psicanalista, studioso che ha parlato anche, si è molto occupato di aggressività, si è molto occupato fra le varie tematiche che ha affrontato proprio di incesto, no? Di legami incestuosi, e ha elaborato il concetto di identificazione con l'aggressore, che è un altro concetto che noi ritroviamo soprattutto quando ci confrontiamo con bambini che sono stati molto maltrattati e che vivono situazioni di forte deprivazione affettiva. Sandor Ferenczi era uno che ha vissuto molto all'ombra di Sigmund Freud, pur essendo davvero un suo devoto allievo, e con Freud, oltre a condividere la psicanalisi, ha condiviso moltissimi interessi, fra cui la passione per l'archeologia. Voi sapete che Sigmund Freud, oltre che essere psicanalista, era anche un appassionato di archeologia e di miti greci, per cui con Ferenczi hanno fatto molti viaggi anche in Italia, alla scoperta di molti siti archeologici. Comunque, giusto per dirvi appunto chi era questo signore, e parlando appunto di incesto, di maltrattamento, eccetera, Ferenczi dice: il tragico malinteso si verifica ogni qualvolta un bambino parla con il linguaggio della tenerezza e l'adulto gli risponde invece con il linguaggio della passione. Ecco, concetto che vi avevo già detto prima. Se tutti i piccoli, come ha scritto Freud, sono meravigliosi giocattoli erotici, è loro innocente diritto naturale esercitare la seduzione. Sta all'adulto accoglierla e contenerla, senza né reprimerla né metterla in atto, quindi né agirla. Un minore che riesce a sedurre davvero un grande ottiene la più malefica delle vittorie. Perché in realtà è sempre lui a essere sedotto. È condannato alla confusione tra sessualità e affetto e perde così la protezione alla quale avrebbe diritto. Nelle forme sfumate, soft, incestuali, la vittima non ha neppure la possibilità di vedere riconosciuto all'esterno, né in se stessa, il danno che ne ricava. Questo è un tema. È un tema molto, molto presente, molto forte, no? Nel discorso di Ferenc, e lo ritroviamo quando effettivamente ci imbattiamo in situazioni di incesto o comunque di abuso su minori. Vediamo proprio questo. Vediamo dei bambini che hanno il corpo del bambino, ma l'atteggiamento seduttivo, passionale e sessuale dell'adulto. E ci domandiamo: ma da dove caspita viene questa cosa? Ed è questo l'elemento. E lo vedi anche da come ti guardano, da come si avvicinano a te, dal tipo di contatto che cercano. E Sandor Ferenczi, appunto, in questo saggio, evidenzia proprio questi elementi, no? Il bambino diventa un giocattolo erotico e a quel punto dice, come ha scritto Freud, è loro innocente diritto naturale cercare la seduzione, esercitare e cercare anche la seduzione, no? Quindi si crea un gioco in cui il bambino è davvero confuso, dove gli aspetti della protezione non li vive minimamente e dove però appunto si ritrova a confondere l'affetto di cui avrebbe bisogno e la sessualità di cui invece non ha bisogno, fino a quando il suo corpo non si predispone a questo nel proprio percorso di crescita. Conclude Simona Argentieri: nei rari casi in cui il padre vive da solo con la figlia e deve provvedere a tutti i suoi bisogni nell'arco della crescita, insorgono altre difficoltà, in particolare nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Ricordo l'imbarazzo di un bravo padre single nel voler fornire alla ragazzina il suo primo pacco di assorbenti. Mi rendo conto che l'analisi della complessità del rapporto padre e figlie femmine tra carenze ed eccessi, malintesi e probabili confusioni può davvero fare paura e mettere in fuga un aspirante genitore. D'altronde, le insidie della relazione tra madre e figli, maschi e femmine, non è meno impressionante. Eppure, per nostra consolazione, la maggior parte dei papà, tra sforzo ed errore, svolge il proprio compito ieri come oggi. Lo abbiamo detto, non siamo alla ricerca di un padre perfetto ideale, ma solo di un padre sufficientemente buono e onesto con se stesso. Per fortuna ne troviamo tutti i giorni, seppur con fatica e con un po' di ansia inevitabile. I problemi non sono nei gesti, ma nell'atteggiamento psicologico autentico del genitore. Forse chi legge potrebbe sollevare una legittima obiezione. Per arrivare a un equilibrio nel rapporto tra padri e figli non servono tante teorie. Basterebbe coniugare l'affetto con il buon senso, e su questo sono completamente d'accordo. Ecco, con questa chiusa Simona Gentieri appunto risottolinea cose che abbiamo già visto, aspetti che abbiamo già visto, che abbiamo già sottolineato le volte precedenti, ricordandoci un elemento, che è il coniugare l'affetto con il buon senso, al di là di tante teorie o al di là di tante elaborazioni razionali sul come, sul non come, su come deve essere e su come non dovrebbe essere. Ci pone di fronte a dei quesiti sui quali interrogarci, ma assolutamente conclude con questa affermazione che mi sembra molto illuminante e per nulla banale, anche se potrebbe sembrarlo, rispetto alla necessità di avere un padre sufficientemente buono. Chiudo questa conversazione con voi oggi perché il tempo altrimenti non ci consente di aprire altre parentesi. Ci ritroviamo per la prossima settimana. Oggi è giovedì. Io carico subito le lezioni, ma ovviamente corrispondono a venerdì domani. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo se avete dubbi, perplessità, quesiti da porre, di rivolgervi tranquillamente via mail a me. Spero che i file audio si sentano bene, ma ho chiesto a qualcuno di voi e mi hanno detto di sì, quindi io sono contento di questo. La prossima volta chiudiamo con questo libro di Simona Gentieri per addentrarci su altri temi legati più in generale alla psicologia dell'arco di vita, con dei focus, come ho fatto sul testo, e forse utilizzerò delle slide, ma la prossima volta chiudiamo il testo. Con la prossima volta siamo all'ottava lezione. Ovviamente, io non riesco a concludere tutto in 10 incontri, anche perché, ahimè, i file audio hanno tutta una serie di limiti anche di tempo, per cui probabilmente aggiungerò due, tre, altre lezioni per concludere, insomma, le tematiche sulle quali volevo concentrarmi con voi. La prossima volta quindi riprenderemo da Freud e Lacan brevissimamente per poi arrivare un po' alle conclusioni del testo. Buona serata e spero come sempre di essere stato sufficientemente esauriente.